Bene, 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 ci siamo ancora con voi come sempre nel pomeriggio di TMV Radio. E allora, insieme a Marco Picchi e Alessandro Sticozzi qui in studio con me,
eccoci,
andiamo a dare il buon pomeriggio. Ritroviamo Massimo Brambati. Ciao Massimo, di nuovo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Alessandro.
Si aggiunge con grande piacere anche Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato anche a te. Buon lunedì.
Buon lunedì.
Allora, dovrebbe arrivare anche Carlo Pellegatti. In attesa, però, io vorrei ritornare un attimo, proprio approfitto anche della presenza di Marco, sulle parole che ha rilasciato Maldini al Festival dello Sport a Trento, no? In questo fine settimana, quando ha detto su Leao, no? Accordo si può trovare, i grandi giocatori vanno pagati per il loro valore, ma noi non possiamo andare oltre certi limiti, no? E quindi questo un po' da una parte fa sperare in qualcosa, dall'altra poi c'è come comunque dire vabbè, però ci sono sempre dei paletti, no? Io Marco ti chiedo una cosa e la chiedo anche a Massimo, da esperti del settore quale siete, ma a questo punto su questo giocatore, visto che, cioè, prima di tutto capire il valore, fino a dove si può spingere il Milan e si deve spingere il Milan, perché io credo che inevitabilmente poi su questo giocatore, vista anche la situazione contrattuale, arriveranno, no? Le sirene ci sono, e quindi il Milan che deve fare in questo caso? Cioè, fino a che punto si deve spingere per questo giocatore, anche andare oltre quelli che sono i propri paletti?
Marco, la propria politica, proprio.
Esatto, quindi sconfessare un po', perché nell'intervista da una parte dice, poi dall'altra c'è comunque, come dire, un passetto indietro, no? Marco,
ma guarda, credo che in questa intervista ci sia la voglia dell'ambizioso dirigente e poi dall'altra la consapevolezza di essere una società come il Milan, che deve fare anche conto con i conti, ma come tutte in Europa. Il Milan ha dimostrato di farlo in modo particolare, anche giustamente per virtù, no? Credo che in Serie A nessuno possa definirsi incredibile, perché non possiamo competere con le grandi società d'Europa, altrimenti poi dobbiamo fare tutte le volte lo stesso discorso: ma non lo devono vendere perché l'hanno venduto. Non possiamo competere economicamente con determinate società a livello europeo, ma non si tratta di calciatori e se rimane Leao allora il livello si alza, no, perché è un discorso più ampio che riguarda gli stadi, le infrastrutture, il merchandising e via discorrendo, la commercializzazione dei diritti. Dunque io credo che il Milan dovrà spingersi più in alto possibile con la cifra richiesta, meno che Leao non decida di sposare il progetto. Però io credo che alla fine si debba fare anche conti con la realtà. Poi io auguro al Milan di tenere Leao tutta la vita come una bandiera, ma poi se dovesse andare, allora io auguro al Milan di monetizzare più ampio guadagno possibile. Non sarebbe uno scandalo, anzi sarebbe una normale operazione di un'azienda e anche società di calcio da fare italiana rispetto all'estero, perché la frase che dice Juric su Vlasic, quando dice i giocatori che arrivano in panchinari dall'estero in Italia fanno faville, cioè, racconta già questo una dimensione altra che c'è tra la Premier League e la Serie A. E dunque col Paris, col Real, col Chelsea, col City non siamo sullo stesso livello, dai, altrimenti ci raccontiamo storie non vere.
Ma tu pensi che poi la strada per Di Leao sia un po' quella che abbiamo visto con altri giocatori, che poi se non si arriva a questo accordo, Marco?
Ma guarda, credo che in questo caso ci sia una trattativa, ma ci sia anche la consapevolezza del Milan, altrimenti ricetato, ci sono 2 anni di tempo, non si sono ridotti all'ultimo, non è scadenza 23, 24, ricordiamo.
Sì, 24. E Massimo Brambati? Ma è caduto Massimo?
Massimo, dove sei?
Prego. Sono d'accordissimo con quello che ha detto Marco, fuorché nell'ultima parte, nell'ultimissima proprio. Non hanno due anni di tempo, hanno quest'anno di tempo, poi diventa troppo tardi, secondo me hanno questo anno, diciamo così, calcistico. Dopodiché tu, quando sei arrivato al mercato estivo del 2023, se non hai ancora firmato comincio a dubitare, e forse conviene che si mettano poi nell'ordine di idee di venderlo prima che poi lo perdano a zero, perché qui le parti in causa sono 4: proprietà, dirigenti, e in questo caso nella fattispecie Paolo Maldini, calciatore e agente. E l'agente non è un pirla. Io ti ho detto mille volte, la gente lo conosco, è un volpone. attenzione. Quindi è bravo a lavorare con le società, ok, sia facenti appartenente il cartellino del giocatore che anche quelle che devono eventualmente acquisirne le prestazioni, ma è bravissimo anche con i calciatori, quindi col suo assistito è, io non ti voglio dire un fenomeno, però è uno tra i fenomeni che c'è in circolazione, perché poi bisogna essere bravo anche col, devi essere bravo anche con l'assistito, perché i calciatori sono particolari e lui secondo me in questo è uno dei numeri uno, se non il numero uno. Quindi io credo che se Maldini è uscito con una dichiarazione del genere, come anch'io ho letto, vuol dire che avrà delle carte in mano per poter parlare in questo modo. Carte, voglio dire, sensazioni. Però facciamo attenzione, perché ribadisco, in mano comunque a un agente che è, sa il fatto suo, e che ma non solo gestisce il calciatore, gestisce la mediazione, che è un'altra cosa. Ricordiamoci che l'agente non solo guadagna sulla procura, ma se il calciatore si trasferisce, e si trasferisce per tanti soldi, questo c'ha tanti soldi sulla mediazione, eh? Attenzione, e siccome il calciatore è suo, 100% lo media lui, Massimo, non è che lo fa mediare ad altri.
Massimo, tu hai coinvolto quattro attori, il quinto ce lo presenta Rosolino da Fossano. Qual è la situazione che coinvolge anche lo Sporting Lisbona? In che cosa consistono quei 19 milioni di euro che ballano? Sì, chiedendolo anche a Marco, naturalmente.
Quella è una questione che riguarda la rescissione, quando risolto il contratto, di fatto poi è stato dimostrato dai tribunali che ha risolto in modo unilaterale per andare dallo Sporting a Lille, lo Sporting ha poi vinto la causa non incassando quei soldi e li incasserà direttamente dal Leao. Sono soldi che, allora, le parti dicono no, non peseranno, ma peseranno, perché Leao deve pagare 19 milioni, che avrà una dilazione, un tot da togliere anno per anno dal suo stipendio, però di fatto sono soldi che andranno a gravare tantissimo anche nel corso dei prossimi anni, non solo calcistici. Quindi io credo che nei guadagni di Leao sia anche la voglia di risolvere al più presto questa situazione, magari con una buona uscita o con un bonus alla firma più importante. Cioè, se un club come il Chelsea ti compra e ti dà anziché ti dà 5 milioni in più alla firma, li usi per quello. Ecco, faccio un esempio.
Ti faccio una domanda, Marco. È una domanda tendenziosa. Non è che per caso Maldini si è spinto anche perché è probabile che tenteranno anche con questa chiave, cioè diranno ci sostituiamo noi al pagamento. Quindi 19 milioni li tiriamo fuori noi, non le devi tirare fuori e ti diamo, non so, 6 milioni all'anno per un tot di anni. Ho messo lì questa cosa perché non sono pochi, non è 1.900.000.
No, ti dico, Massimo, tecnicamente credo che non sia possibile, però diciamo che
è tutto possibile, Marco, scusami,
in una formula o in un'altra li puoi dare, certo, no.
Ma io ho visto pagare calciatori con le pubblicità del camion, ok? Quindi perché non arrivavano a fare una determinata cifra e quella cifra l'hanno aggiunta con lo sponsor dello yogurt del camion, quindi lo sponsor che sembrava come deve fare lo sponsor dello yogurt, gli danno tutti quei soldi, sì.
Massimo, guarda, mi togli una curiosità, perché io ricordo era una cosa della Juventus, l'ho letto in un Corriere Sportivo forse tanti anni fa. Forse chi è il giocatore che dal Como alla Juventus? Era Brio, se non sbaglio? Un giocatore che dal Como andò alla Juventus e l'azienda del presidente del Como diventò fornitrice delle mense di un ramo della Fiat. Quindi sì, ma di tante cose le puoi compensare, ovviamente. Gli accordi.
Sì.
Gli accordi commerciali. Gli accordi commerciali li puoi fare.
Quindi. Hai ragione, per quello che dico. Magari anche il Chelsea si vuole sostituire al calciatore in questo pagamento. Cioè, è una chiave questa importante, attenzione. Sì. Indipendentemente
sono tanti soldi, per il Milan che ha ragionato sempre in modo virtuoso, sono tanti soldi.
Esatto.
Guardate, c'è un'osservazione del nostro ascoltatore al 331-8200-23 che secondo me è interessante, che lui la diciamo fa riferimento ad una squadra, però secondo me si potrebbe estendere anche un po' più generale questo discorso. Ve lo leggo al volo e dice: ciao, come non possiamo competere con le società inglesi? Domanda. La Juve ha speso più di tutti negli ultimi 10 anni a livello delle società inglesi, ripianato debiti di oltre 500 milioni di euro ultimi 3 anni. Le scelte sono sbagliate, le idee sono sbagliate, i soldi ci sono, ma sono spesi male. Che ne pensate di questa osservazione? Marco, riparto da te poi Massimo.
Allora, in una società non è fatta soltanto di parco giocatori, è fatta anche di tutto il resto, degli incassi, delle revenues. Ripianare che gli azionisti ripianino non significa che siano investimenti virtuosi, significa che poi questi soldi li devono mettere di tasca propria in una società che è in perdita. Non possiamo competere perché non possiamo andare a pagare gli stipendi che il City paga a Haaland, quelli che il Paris paga a Mbappé. Cioè, io ragiono di questi grandissimi livelli. Poi se ti vai a sfidare per Rabiot, per Ramsey, per Vlahovic, con tutto rispetto, che della Fiorentina va alla Juventus, è un confronto che puoi fare. Però il Manchester United andava da Rabiot e gli dava un ingaggio più alto, gli avrebbe dato un ingaggio più alto di quello preso alla Juventus. Cioè, parliamo veramente di mondi e pianeti diversi. Abbiamo messo in prima pagina, per carità, De Ketelaere, che è un giocatore straordinario, un grande talento, che dal Bruges va al Milan, paragonandolo, io lo dico sempre, a un colpo fatto in Premier League. Ti posso dire Onana, il centrocampista che dal Lille va al Nottingham, Damsgaard al Brentford. Cioè, De Ketelaere in Inghilterra manco faceva notizia, ecco.
Volevo aggiungere la domanda dell'ascoltatore. Ecco, lui ha detto i soldi ci sono ma sono spesi male e le scelte sono sbagliate. C'è il problema in Italia di non poter mai sbagliare un grande acquisto? Cioè, in Inghilterra casomai possono pure permettersi di spendere 30, 40, 50 milioni per uno che non rende. Quando capita qua in Italia, penso a Correa all'Inter, Zonzi alla Roma, ma ce ne stanno sparsi nella storia degli ultimi 4-5 anni ovunque. C'è un po' la sensazione che un acquisto sbagliato, col fatto che poi devi farci una grossa minusvalenza e va a inficiarti anche tutti gli altri calciomercato.
Brambati, venivo da te.
Ma allora, intanto non bisogna, insomma, azzerare tutto quello che la Juve ha fatto negli ultimi 10 anni. Insomma, mi sembra
anche
un
di
po'...
buono, certo. No, no.
Esatto, cioè, se uno vince 9 scudetti consecutivi, una proprietà vince 9 scudetti consecutivi, costruisce uno stadio di proprietà, insomma, mette in fila, in un paio d'anni ha messo in fila anche alcune società europee importanti, perché è arrivata 2 volte in finale Champions League. Non è che si può dire che hanno fatto solo stronzate questi, perché hanno cominciato a sbagliare qualche anno fa e da lì sono venuti meno non solo i risultati sportivi ma anche la valorizzazione dei giocatori. Noi ricordiamoci, io credo che quello sia un esempio su tutti, Pogba, che è stato preso a zero perché c'erano dei grandissimi rapporti tra Raiola, Nedved e la Juventus, e poi è stato rivenduto a quello che è stato rivenduto. Ci sono giocatori che sono stati presi e valorizzati dai tecnici, quindi sono stati pagati tanto e poi rivenduti ancora a più soldi. La verità è che poi negli ultimi anni, ed è lì iniziata la discesa, anche se continuavi a vincere ma non valorizzavi più niente, perché tu spendevi soldi per tanti giocatori che poi hai dovuto addirittura pagare stipendi per mandarli via. Cioè,
guarda, è stato
bassissimo, è lì dove si piega poi la situazione, che va a catafascio sia quella sportiva che quella economica.
Guarda, io Massimo hai detto una cosa giusta, perché secondo me il grande errore della Juventus è stata considerarsi in questo periodo storico il punto d'arrivo, cioè dare a Rabiot, dico sempre Rabiot, però ragazzi non è che ce l'abbia con lui, ma dare a Rabiot uno stipendio che poi nello step successivo difficilmente qualcuno avrebbe potuto dargli, come abbiamo visto ora uno scellerato Manchester United, dare a Cristiano Ronaldo l'ultima avventura della carriera, cioè considerarsi il punto più alto dei calciatori. Essere il punto di passaggio per poi passare al Real Madrid, al Paris, al City. mica vuol dire essere inferiore, però vuol dire anche
servire, comprare bene. Però vedi, scusa Marco, io adesso qua riferisco una frase che ha detto Allegri a una persona. Allora, nello stesso periodo.
Sempre da Radio Londra, scusami.
No.
No,
non è da Radio Londra.
Non è da Radio Londra, beh, perfetto. No, perché sennò sintonizzavo subito, perdonami, vai.
No. Questa è la mia radio.
Ah, ok. Dai.
Radio Miami. Allora,
dai, vai.
Esatto, Radio Miami. Questa cosa che ha detto non più tardi di un anno fa mister Allegri a una persona, e poi mi è stato riferito, chi cazzo si è messo a spendere 40 milioni o 45 per un giocatore come Kulusevski che non ne vale nemmeno la metà. Allora io dico, nel frattempo che tu prendi Rabiot e Ramsey che li hai sbagliati, poi però sei andato a pizzicare uno che l'hai beccato, perché per me è stato beccato Kulusevski, e tu Marco sai quanto a me piaceva Kulusevski.
Sì, tu l'hai
sempre
detto.
Io ho detto, secondo me la Juve ha sbagliato a darlo via, gli ha dato 40 milioni. Questo giocatore è stato preso, sono stati spesi i soldi, ma poi non è stato valorizzato, perché con Pirlo non è stato valorizzato e con Allegri in 6 mesi non è stato valorizzato. Oggi però poi scopriamo forse, mi metto a dire forse perché il calcio non è una matematica, forse oggi scopriamo il perché non è stato valorizzato. Quindi attenzione, perché poi di tutta un'erba si fa un fascio e non è così. Cioè un dirigente può sbagliare un acquisto, però poi nello stesso anno o 6 mesi dopo ne azzecca un altro che però non gli viene valorizzato o viene dato via come merce scadente, e che non è così.
Marco, sei d'accordo?
Sì, no, ma certo, io uso sempre la parola funzionalità di un giocatore, quello che dicevamo in questi giorni di Milik. Milik è più forte di Vlahovic? No, in assoluto è un giocatore che è più funzionale per Allegri, sì, e comprare il giocatore giusto per l'allenatore giusto anche. E diciamo che Kulusevski, secondo me per il gioco di Allegri si poteva anche stare, per quello di Pirlo un po' meno. Per quello di Conte è perfetto, sembra nato per Conte.
Sì.
Allora diciamo pure che anche un allenatore deve andare in una società ed essere funzionale per quella società.
È vero, Massimo, quando prendi Allegri prendi qualcosa di molto ben definito, cioè che non è proprio il gioco.
Ma era funzionale a costruire, a ricostruire?
Per me, Allegri, poi
dirigente della Juve, guarda, ti dico, se no faccio sempre lo stesso nome, no? Però se fosse stato un dirigente della Juve, allora mi sarei, non voglio prendere Conte perché non lo so io, perché mi sta sulle palle, allora mi sposto su Gasperini piuttosto, che è capace a costruire, a far crescere i giovani e ad avere dei risultati buoni, perché l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto dei risultati buonissimi per essere l'Atalanta.
Potrebbe essere una scelta in futuro, Marco? E chiudiamo?
Non lo so, dipende tanto, ci sono troppe cose secondo me ancora sospese nella Juventus, a partire dall'alto, quindi vediamo come va questa stagione prima di parlare di futuro. Gasperini, non lo so,
qual fare una domanda a Marco?
Intero.
Sì, vai, falla e poi siamo in chiusura.
Scusa Marco, secondo te, e per quello che sai, è possibile che la stagione della Juventus barra di Allegri sia, diciamo, passi attraverso lo stop per il mondiale, e cioè non ti qualifichi per gli ottavi di Champions, ci saranno delle scelte, ti qualifichi, ce ne saranno delle altre, punto di domanda? È una domanda?
Non può che essere così. La Juventus che va fuori ai gironi di Champions con Benfica e Maccabi non può che decidere un cambio di rotta. Secondo me è inevitabile, totalmente inevitabile, e so che quello è stato dato comunque come passaggio di condizione sine qua non per andare avanti e provare a continuare a costruire insieme. Secondo la Juve nulla è perduto, questo è quello che capisco in società. Vediamo e vedremo. Sicuramente perdere, poi quello sarebbe un dato di fatto più che una visione a lungo termine. Quindi sì, è la risposta.
Allora aspettate, c'è una domanda audio e un messaggio al volo e poi vi saluto, però voglio dare spazio anche un attimo agli ascoltatori, saremo brevissimi nelle risposte. Vai con l'audio.
Buongiorno Marco, carissimo, vorrei fare una domanda a Brambati. Brambati, è tutto giusto quello che dici, ma il problema italiano attualmente è il non valorizzare certi giocatori, vedasi il Kulusevski di turno, perché non si ha il tempo di aspettarli. E quantomeno poi ogni allenatore ha quel peperoncino che secondo lui le sue scelte, i suoi giocatori sono i migliori al mondo. Alla fine non è così, perché il Conte si è preso Kulusevski e l'ha fatto rivalutare, quindi il merito è di Conte, non di Allegri che l'ha rifiutato. Quindi d'accordissimo su quello che dici tu, a conferma, ti volevo ringraziare di quello che pensi. Ciao, grazie, Marco Moretta.
No, sono d'accordissimo col nostro ascoltatore, è quello che penso anch'io. Io credo che il fatto che Kulusevski sia poi andato da un'altra parte e si sia realizzato e sia venuto fuori il vero Kulusevski, quello che ho visto nella primavera dell'Atalanta insieme a Bastoni e Barro, perché io la prima volta che ho visto Kulusevski è stato in una partita, anzi scusami, degli allievi, perché giocava agli allievi nazionali dell'Atalanta contro il Milan del mio amico Alessandro Lupi, che poi è diventato campione d'Italia peraltro. L'avevo visto lì e ho detto: questo è un marziano, perché come fa a giocare negli allievi? Questo era già pronto per la prima squadra. Quindi come si può arrivare a dire, e qui scusa, mi metto ancora a fare un'altra domanda e chiedo, non è che per caso, siccome l'ha voluto e l'ha preso Paratici, quello che aveva fatto Paratici per il signor Allegri era tutta roba brutta? Stavo dicendo una parolaccia.
Non lo so, Marco.
No, così,
Marco?
Non su questo è difficile dare una risposta in termini, la lascio sospesa. No, la lascio sospesa.
Io poi ti dico un'altra cosa.
Non mi chiama Allegri.
Non so se avete visto le ultime 6-7 partite di Betancourt. Non so se l'avete viste.
No, io l'ho letto.
Giocatore giovane, no? Dici Betancourt c'ha 34 anni, dice vabbè, ma era finito, mandato i soldi, l'ho dato via.
Giocatore no, lui giovane. E Hojbjerg in mezzo giocano fortissimo. Il Tottenham gioca benissimo.
Basta.
No, l'ultima ti chiedo a Marco Contrero, proprio l'ultimissima. Secondo me alla Juventus con un taglio di spese nei prossimi anni arriverà Gasperini. Cosa ne pensate? Manuel da Brescia ti chiede, Marco.
Ripeto Manuel, quello che ha detto prima, tra l'altro l'ascoltatore a Brescia che chiede all'allenatore dell'Atalanta. Guarda, credo che sia molto, dipende da quello scoglio che diceva prima Massimo, e poi anche da quelle che saranno le scelte dirigenziali, presidenziali della Juventus. Il futuro lo decidono Agnelli e un altro caso decide Zonelkan, quindi secondo me aspettiamo prima di parlare di futuro della Juventus. La Juve deve decidere il suo presente prima di capire il futuro.
Aspettiamo questi 43 giorni, che come hai detto te Marco potrebbero essere molto indicativi, questi 43 giorni che arriveranno prima della sosta per il Mondiale. Va bene, Marco Monterio, come sempre grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni, buon lavoro Marco.
Ciao Massimo.
Allora, siamo ai saluti. Massimo, domani prepara il tackle, mi raccomando, che abbiamo questi 20 minuti alle 15:30 scoppiettanti con te. Non so dove vai domani a parare, però preparalo.
Sicuramente, anche se siamo fermi coi campionati, ma ce l'ho già io il tech.
Ma lo so che ce l'hai già, vediamo dove vai a scivolare domani.
Posso girare un complimento ancora a Michele Plattino?
Ma certo, Michele è un amico.
No, allora, siccome è un complimento particolarissimo, perché so quanta tra virgolette antipatia sportiva e rivalità c'è tra i laziali e i romanisti, un tifoso della Roma oggi mi ha chiamato perché ha visto il pezzettino, diciamo così, di gol di notte di ieri sera, e mi ha detto: se vedi o senti Michele Plastico, fagli tantissimi complimenti, perché io guardavo gol di notte già 30 anni fa e faceva dei servizi anche sulla Lazio, e soprattutto sulla Lazio, quella dello scudetto, eccetera, eccetera, straordinari, dello scudetto quello di Chinaglia,
sì.
Straordinari, che addirittura io che sono romanista mi toccava guardarlo. Quindi,
no, ma guarda, ti posso dire una cosa, ma
che sia un complimento,
no, bellissimo.
Che io riporto e che ha fatto questo tifoso della Roma, amico mio, che guarda che è tifosissimo, eh.
Sì, sì, sì.
Che non è un tifoso all'acqua di rosa, eh.
Ma ti posso dire una cosa, Massimo, mi dai un assist, perché tu lo sai, ti ho sempre raccontato una cosa, ma poi ne abbiamo parlato. Io ho iniziato con lui, quindi a Michele devo tantissimo, è lui che mi ha dato la possibilità, prima con il corso, poi con l'introduzione tanti anni fa, no? Quando veramente era un sogno poter fare questo lavoro, e ti parlo, ormai sono passati più di 20 anni. La cosa che mi ha insegnato, che lui sia un simpatizzante laziale lo sanno tutti, però la cosa che io ho apprezzato da lui e che mi ha dato tanto dal punto di vista professionale è stato proprio questo, di fare la professione a prescindere dalla propria passione, e quindi mi ha insegnato questo, che poi me lo sono portato dietro, no? Quindi poter parlare di Roma, di Lazio, di Juventus, di Inter, Torino, proprio attraverso un discorso di professionalità, mettendo da parte il più possibile quello che poi è la propria passione calcistica.
Alla fine manco lui la mette da parte,
no,
diciamo,
però,
non
però
ha bisogno di nasconderla, perché tale è la professionalità che poi sei oggettivo lo stesso.
Mi ha insegnato questo, e credo che sia importante. Tu hai sottolineato i servizi, che poi a Roma guardavano sia laziali che romanisti, anche quando lui ha fatto l'addio al calcio di Giannini, l'addio al calcio di Bruno Conti,
certo,
bellissimi, Paolo Roberto Falcao, e devo
mondiale
dire che
dell'82 l'ha ricordato Veltroni la settimana precedente.
Questo è stato un grande insegnamento, cioè si può fare questa professione anche che avendo la passione per una squadra,
ma da qui appunto i complimenti, esatto, di questo, esatto, super tifoso romanista, che naturalmente sa della passione laziale di Michele, e quindi che insomma mi faceva io mi sono permesso di farlo nella tua trasmissione, questo complimento, ecco.
Hai fatto bene. Allora, intanto Brozovic out 3-4 settimane, confermata distrazione al flessore coscia sinistra, stesso muscolo di Lukaku e Çalhanoğlu. Quindi ci danno questo, quindi stop, dovrebbe essere tra i 25 e i 30 giorni. Brozovic quindi potrebbe tornare in campo il 29 ottobre contro la Sampdoria, alla vigilia della sfida con Bayern Monaco e Juventus. Questo è quello che ci arriva per Brozovic. Va bene, staremo a vedere. Massimo, ti ringrazio come sempre, a domani con il tuo tackle, prontissimo. Ciao Brambati, un abbraccio ancora fortissimo a Massimo Brambati. Allora, noi adesso ci fermiamo perché apriamo anche una parentesi, cambiamo un attimo sport. E nella fascia che sta per arrivare state con noi, poi ritorneremo nella parte finale con il calcio insieme al direttore Mario Sconcerti, quindi state lì perché abbiamo ancora un'ora da passare con voi.